Assessore Gorgone.
Ecco, grazie Presidente. Allora, cerco di rispondere a tutte le domande formulate, se me ne scappa qualcuna prego il consigliere veronese di ricordarmela, e soprattutto con riferimento alle azioni relative alle politiche energetiche, ove possibile cerco di dare una risposta a tutte le sollecitazioni pervenute. Allora, andando con ordine, colgo la sollecitazione del consigliere veronese rispetto a degli interventi, come dire, di mitigazione del numero di sinistri stradali sul nostro territorio. E mi preme fare una premessa: purtroppo ci sono una serie di sinistri che sono difficilmente evitabili attraverso, come dire, investimenti che riguardano la viabilità, la segnaletica, la rotonda piuttosto che il semaforo, perché in molti casi gli incidenti si verificano per eccessi di velocità ingiustificati e ingiustificabili, per distrazioni o per cause fortuite. Per cui, rispetto al numero di incidenti sul territorio, una buona parte è dovuta sicuramente a questo. Questo non toglie però che si debba intervenire nei limiti del possibile per limare le possibili fonti di rischio. Negli anni passati, come tutti sappiamo, molto è stato fatto attraverso l'eliminazione di incroci pericolosi trasformati in rotonde, l'eliminazione di stalli semaforici che sono stati trasformati in rotonda, per due motivi: uno, per avere una maggiore fluidità e quindi un minor tasso di inquinamento, e in secondo luogo perché è notorio che la rotonda di per sé comporta un abbattimento importante del numero dei sinistri. A questo proposito, e rispondo anche alla domanda relativa alla rotonda cosiddetta di primo maggio, è in previsione, aggiungo finalmente, la realizzazione della rotonda che avverrà a cura della ex provincia, oggi città metropolitana, nel agosto del 2016, rispetto alla quale noi siamo chiamati a cofinanziare un importo in misura di 150.000 euro. Le ultimissime informazioni richieste ci confermano la realizzazione dell'infrastruttura appunto nella prossima estate. È chiaro che questo solo intervento da solo dovrebbe abbattere sensibilmente il numero di sinistri, perché tutti sappiamo che una parte di questi incidenti avvengono in questa intersezione infelice che insiste appunto in quella che sarà la rotonda primo maggio. Per quanto riguarda altri interventi, gli investimenti sono relativi, parlo di cose che possono sembrare banali ma che in realtà hanno una loro importanza. Abbiamo in previsione il rifacimento dell'asfalto, per esempio, nel sottopasso di Via di Vittorio. È un sottopasso che dà problemi di sdrucciolevolezza del manto e che quindi ha provocato qualche incidente. Rispetto a questo tema interverremo appena possibile con la posa di un asfalto speciale, particolare, che impedisce appunto la formazione di residui di umidità e che quindi comportano la possibilità di perdere il controllo dei veicoli. Devo però aggiungere che, forte anche del parere della Polizia Municipale, con la quale verifichiamo periodicamente zone strategiche sulle quali eventualmente intervenire, anche nel sottopasso di Via di Vittorio, mi tocca dire che la maggior parte degli incidenti sono dovuti probabilmente a una certa sdrucciolevolezza dell'asfalto, ma nella maggior parte dei casi sono dovuti a una velocità assolutamente inadeguata a quello che è un centro urbano. Per quanto riguarda altri interventi, stiamo valutando l'ipotesi di inserimenti di aree 30 km orari anche sulle frazioni, e in ottica di questi inserimenti anche la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati di nuova concezione in attraversamenti strategici, proprio da una parte per mettere in sicurezza il pedone, perché anche il pedone, non dimentichiamo che è un utente della strada, perché spesso si parla degli automobilisti, ma insomma il pedone è fondamentale, e dall'altra parte per scoraggiare coloro che continuano e si ostinano a tenere delle velocità assolutamente inadeguate a quelle che sono le strade e a quello che è il centro abitato. Per quanto riguarda la sollecitazione relativa ai famosi alloggi Acer, che sono cari al consigliere veronese ma che sono cari anche all'amministrazione, prego il consigliere di prendere a tutti. Due cose: l'inserimento nel piano delle opere pubbliche, cioè non c'è l'inserimento nel 2016, nel piano delle opere pubbliche per un motivo molto semplice, perché sono interventi il cui appalto verrà affidato direttamente da Acer e non dalla nostra amministrazione. Ma per essere ancora più precisi, devo dire che invece c'è un inserimento di una posta di 153.000 euro nell'annualità 2017, che sarebbe la famosa differenza che, come spiegavo al consiglio, uno dei consigli precedenti in cui mi era stata sottoposta la stessa domanda, risulterebbe da un esubero rispetto ai costi di progettazione e quello che invece viene finanziato dalla regione. A proposito di questo punto, stiamo lavorando alacremente con Acer e con la regione per cercare di, passatemi il termine, spuntare questa differenza, che comporterebbe un impiego di risorse da parte dell'amministrazione, laddove invece l'intervento, e noi ne siamo ancora fermamente convinti, debba essere integralmente finanziato dal piano per la ricostruzione post sisma. Andando oltre con le tematiche e con le questioni sollevate dal consigliere Veronese, passiamo così più in generale a parlare degli interventi delle politiche energetiche. Qui è chiaro che, come comprenderete, ci sarebbero moltissime cose da dire. Colgo la richiesta specifica rispetto all'installazione delle illuminazioni LED, abbiamo comprato negli anni passati 100 punti luce LED, sono stati installati quasi completamente, siamo prossimi all'85% dei corpi illuminati e verrà completato nei prossimi mesi. È chiaro che è un intervento, come dire, significativo, ma non risolutivo rispetto ai consumi energetici del nostro territorio. Sempre per andare sul tema di quello che si sta facendo in concreto con riferimento alle politiche energetiche, volevo ribadire che il Comune di Castelmaggiore fa parte di un tavolo permanente di assessori della Reno Galliera che si occupano appunto di politiche energetiche, tavolo nel quale stiamo cercando di declinare una serie di interventi che riguardano in massima parte politiche sovraterritoriali, con un discorso anche di economie di scala da un punto di vista numerico, e in alcuni casi anche politiche a livello locale. A livello locale cito tra i tanti progetti che abbiamo posto in essere, che abbiamo ultimato nello scorso anno, abbiamo fatto un check, un audit energetico integrale su tutte le strutture pubbliche del nostro territorio, con particolare riguardo alle scuole, con particolare riguardo alle strutture che ospitano il municipio, proprio per verificare l'efficienza energetica, per verificare i consumi e per verificare le tipologie di intervento che possiamo eventualmente prevedere su ogni singola struttura e il tornaconto economico, ovvero l'ammortamento rispetto all'investimento e rispetto a quello che sarà il risparmio energetico. Su questo punto aggiungo anche la recente istituzione della consulta per la sostenibilità ambientale, della quale fanno parte una serie di tematiche, non ultima quella delle politiche energetiche, ma anche in senso più lato quella di un rispetto per l'ambiente, che quindi passa attraverso una nuova filosofia dei consumi, una nuova filosofia degli effetti della nostra condotta energetica, sia delle nostre abitazioni che del nostro modo di viaggiare e di spostarci, e anche una nuova politica di rispetto e di, come dire, come previsto espressamente in uno dei punti del DUP, per consentire ai cittadini di riappropriarsi anche di spazi pubblici attraverso progetti, attraverso riqualificazione di aree, attraverso destinazione di aree verdi a progetti specifici che possano dare la sensazione di coinvolgimento e allo stesso tempo anche aumentare, laddove possibile, la cura del territorio. Per quanto riguarda le politiche energetiche, ripeto, ci sarebbe moltissimo da dire, ma mi limiterò a fare, come dire, un piccolo sunto di quella che è la strategia. A nostro avviso, le politiche energetiche sostanzialmente si possono riassumere in due filoni principali, e un filone che riguarda appunto il risparmio energetico motivato da questioni sicuramente anche economiche e finanziarie, è motivato anche dalla possibilità, attraverso politiche di risparmio e di sostenibilità energetica, di creare posti di lavoro e quindi un indotto a livello locale, perché sono nuove tecnologie che prevedono nuovi sbocchi e che con tutta probabilità saranno lo sbocco occupativo del futuro. A margine di questi risvolti, come dire, di carattere più pratico, ci sono tutta una serie di risvolti altrettanto importanti che sono questioni di carattere culturale e di carattere, oserei dire, quasi filosofico rispetto all'approccio con queste tematiche. E le due componenti insieme portano però a che cosa? Portano a un'equazione che è quella del futuro, cioè ciascun territorio, grande o piccolo che sia, dovrà essere in grado di essere nei limiti del possibile autosufficiente energeticamente. Questo vuol dire che l'energia prodotta in un territorio dovrebbe restare all'interno del territorio e, come spero comprendiate, questo tipo di equilibrio comporta un aumento delle risorse per il territorio. Quindi non importiamo energia da paesi lontani, parlo del petrolio, parlo del gas, parlo del metano, ma negli anni futuri dovremo imparare a produrre quello che ci serve per sostenere le nostre attività. E quindi sulle politiche energetiche mi fermo, ma soltanto per desiderio di brevità, perché insomma l'ora è tarda, ma ci sarebbero moltissime altre cose da dire. E altri punti, torno indietro un attimo. Ah, parliamo del consigliere veronese, si stupisce dei 150.000 euro per l'attività di progettazione per il nuovo polo scolastico, e devo dire che qui si parla soltanto di uno stralcio, perché in realtà il quoziente, la proporzione tra un'opera pubblica di questo tipo e i costi di progettazione, mi confermano dall'ufficio tecnico, può arrivare fino al 10% dell'importo dell'opera. Quindi un'attività di progettazione, tanto più se si tratta di un'attività di progettazione spiccatamente a vocazione appunto di sostenibilità ambientale, quindi di una struttura quasi del tutto passiva, cosiddetta passiva dal punto di vista energetico, e potrebbe arrivare a costi ben più alti, fino alla soglia di circa 400-450 mila euro per la sola, ripeto, attività progettuale. Quindi colgo lo stupore, ma devo dire che queste sono le regole dell'arte, queste sono le proporzioni tra una buona progettazione, laddove una buona progettazione evidentemente poi deve essere anche sintomo di una buona realizzazione e di un'opera fatta per durare e fatta per costare il meno possibile in termini energetici. Altre cose, ecco, sulla rotatoria primo maggio già risposto prima, e direi, ce l'ho detto, direi che ho concluso.
Assessore Palma.
Grazie Presidente, sarò sentito.
Dico tutti così.
Vero, quello è bello. No, allora, velocemente davvero su alcune delle osservazioni che faceva in particolare il consigliere Dottini. Sulla sicurezza il tema ovviamente è al centro delle nostre priorità, perché anche come evidenziano alcuni di quei dati insomma presenti nel DUP, la questione è fortemente sentita sul territorio e abbiamo in campo in questo senso molte progettualità, alcune le ricordava già il consigliere. Diciamo che ci muoviamo tendenzialmente su una serie di assi che riguardano da un lato le attività formative e informative su questi temi, perché come sempre anche in questo caso prevenire è meglio che curare, quindi è meglio arrivare prima, informare e cercare di ridurre anche dal punto di vista della consapevolezza diffusa questi fenomeni, che soprattutto dal punto di vista dei furti in appartamento presentano una recrudescenza significativa, su cui siamo, per quelle che sono le nostre competenze, impegnati a fare il possibile per porre un argine. Naturalmente lavoriamo in costante coordinamento e informazione reciproca con le forze dell'ordine, a cui ovviamente spetta primariamente il compito di intervenire in questi casi e in questi ambiti. Abbiamo al tempo stesso, come già diceva il consigliere, cercato di coinvolgere anche la cittadinanza, rifuggendo un'ottica come quella delle ronde, ma cercando di andare a lavorare sulle sicurezze a 360 gradi con il progetto degli assistenti civici. Sapete che abbiamo già svolto anche una serie di incontri di approfondimento con la presenza della Polizia Municipale e dei Carabinieri, altri ne seguiranno nei prossimi mesi, cercando sempre comunque di coinvolgere anche diversi target e diverse categorie della cittadinanza, in modo da diffondere il più possibile informazioni, buone pratiche e buone norme in questo senso, per l'appunto anche di prevenzione, di diminuzione della dell'insicurezza, sia quella reale che quella percepita, perché anche qui parliamo sempre di un ambito in cui bisogna confrontarci con diverse sfaccettature del fenomeno. Non ultimo, insieme alle consulte, abbiamo in ambito diversi, abbiamo in progetto, diciamo, diverse iniziative. Ci stiamo lavorando sia con quella delle attività produttive, come consigliere sa meglio di me, e altre ancora, insomma. Questo sul tema della sicurezza. Dal punto di vista delle politiche urbanistiche, questa è una delle cose su cui puntiamo maggiormente, perché è uno degli obiettivi anche più sfidanti di questo mandato. Inevitabilmente la nostra proposta programmatica deve andarsi ad inserire nell'ottica del percorso che sta avviando la Regione Emilia-Romagna dal punto di vista di revisione della legge urbanistica. E le idee che sono contenute nella discussione, nel dibattito regionale, sono consonanti con quelle che noi intendiamo portare avanti di drastica riduzione del consumo di suolo e tentativo anche di lavorare da un punto di vista urbanistico sulla rigenerazione, sulla riqualificazione soprattutto dell'esistente. Siamo dentro a questo dibattito regionale, lo stiamo monitorando, lo stiamo seguendo e mi fa piacere che da parte dei consiglieri sia venuto lo stimolo, anche la proposta ad approfondire anche questo argomento, che effettivamente è uno di quelli più importanti che abbiamo in discussione, quindi la colgo favorevolmente, do la disponibilità, oltre che del sottoscritto, anche della nostra struttura tecnica, a costruire insieme, nell'ambito del percorso delle commissioni, degli approfondimenti tematici su questo argomento, quantomeno anche per capire a che punto siamo, dove ci troviamo da un punto di vista di dibattito sia comunale che sovracomunale, vedere quindi di poter anche immaginare insieme quello che ci aspetterà e quello che vedremo nei prossimi mesi. In ultimo, dal punto di vista della semplificazione per quanto riguarda le pratiche edilizie, il nostro comune ha aderito al percorso sperimentale della nuova piattaforma regionale che si chiama SIEDER. A proposito di sigle, anche qui non chiedetemi cosa significa quell'acronimo, perché sono tutte, le fanno tutte per farle suonare in modo pittoresco. Questo SIEDER dovrebbe consentire un'ulteriore dematerializzazione dal punto di vista della presentazione da parte dei professionisti delle pratiche agli sportelli comunali. Quindi noi siamo già dentro a questo percorso, stiamo effettuando una serie di momenti di approfondimento e di formazione del personale su questo argomento, quindi nell'ottica esattamente di andare in quella direzione. Questo è particolarmente importante quindi in un momento in cui, come sappiamo, la stagnazione da questo punto di vista è ancora fortissima. Spero di essere stato sintetico e la chiudo, grazie.
Bene, ora proseguiamo in ordine crescente di responsabilità. Assessore Baldacci.
Sono messo bene allora.
A destra.
Terzo.
Un'escalation. Io devo essere più lungo degli altri, evidentemente. Siete pronti? Dunque, parliamo di tasse. Per rispondere al collega Veronese e anche agli altri, allora, intanto l'imposizione fiscale a Castelmaggiore non aumenta, neanche a livello nazionale, visto che la stabilità ha imposto ai comuni di non aumentare le tariffe e le imposte comunali. Ma questa è una politica che noi avevamo già fatto da tempo, quindi non ci ha spostato molto. Quello che diceva il consigliere Veronese non è riferito alle tasse, ma alle tariffe. In modo particolare sono tariffe legate ai servizi socio-educativi che sono, tra l'altro, in Unione, come spiegava l'assessore Zanerini, fanno parte di un contesto più ampio dove si deve giungere poi a delle uniformità che comportano delle mediazioni. In definitiva però il concetto è storico, secondo un principio di equità sociale chi più ha paga, E quindi il discorso della tariffazione che è aumentata, non è aumentata, si aumenta in proporzione al reddito fatto assodato. E il fatto di aumentare la pressione tariffaria sui redditi medio-alti consente di ridurre quella sui redditi medio-bassi, quindi questa non c'è una progressione perfetta proprio per questo motivo. Però ripeto, si parla di tariffe e non di tributi, sui quali invece c'è la certezza di non aumentare né per gli uni né per gli altri. Per quanto riguarda l'indebitamento del Comune, volevo fare un piccolo inciso che non ho fatto prima per darvi una notizia, cioè nel 2016 noi estingueremo completamente il nostro debito, quindi il Comune diventerà libero da impegni finanziari e quindi tutto quello che otterrà dal punto di vista delle risorse che gli vengono dalle imposte e dalle entrate sarà da spendere per i servizi e non per pagare oneri finanziari. Credo che questo sia un grande elemento di libertà. Non ho molto altro da dire, visto che i miei colleghi hanno ampiamente risposto alle altre questioni. Per quanto riguarda il futuro rispetto agli investimenti, già ha detto il consigliere Lottini, queste opere sono integralmente finanziate, quindi non abbiamo il problema di sapere, non sapere cosa succederà il prossimo anno, abbiamo anche una buona certezza da informazioni avute da ambito governativo che questa misura del fondo coloniale vincolato, che quest'anno è neutro, sarà ribaltata anche per il 2017 e il 2018, quindi consentendo la solidità degli investimenti. Io credo che non ci siano altre risposte che mi competono, per cui lascio Ubi Maior.